Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
28 album di fotografie. Il podcast di Cristina Comencini.
Nel 75, nell'album numero 3, nasce mia figlia, la mia seconda figlia, il primo era Carlo. Cambia un po' il clima, cambia un po' il clima della mia vita, ma anche dell'Italia. E da un certo punto di vista tutto quello che erano stati gli anni, i primi anni 70, ancora di confusione, anche di promiscuità se vogliamo, perché comunque le coppie si facevano, si disfacevano, e anche di allegria e di incoscienza. Nella seconda metà degli anni 70 diventa tutto più pesante, come se in qualche modo si fanno pagare i prezzi di quello che è stato le scelte del decennio precedente. E anche nella mia vita, nell'album appunto numero 3, questo un po' si sente, anche se poi tutto scorre come sempre, perché Giulia cresce, ci sono i compleanni, le vacanze, però intanto comincia a disfarsi veramente profondamente il mio matrimonio, e questo si scorge un po', si scorge nelle facce tirate dei genitori e delle invece allegrissime dei figli ancora inconsapevoli. In quegli anni, proprio ecco, in quegli anni lì, nel 78, c'è il rapimento Moro. E questo è per me in particolare come è avvenuto, come l'ho saputo. Mi ricordo benissimo che ero in macchina e tornavo con un mio amico di allora, molto caro, che poi è diventato il mio marito attuale. E stavamo chiacchierando con la radio accesa e ci hanno annunciato che era stato rapito Moro e che erano morti tutti gli uomini della sua scorta. E lì è successo che per 55 giorni noi, e tutte le famiglie penso, noi me lo ricordo nella mia famiglia moltissimo, abbiamo vissuto in questo clima che poi diventava il clima anche familiare, perché mi ricordo benissimo che c'era questa grandissima polemica tra chi voleva trattare e chi no, e a me sembravano tutte e due delle ipotesi terribili in qualche modo, perché... è come se di colpo tutto veramente c'era un'idea che tante cose che erano partite negli anni 60 stavano sprofondando in una tenebra e che non c'era una via d'uscita reale. Se penso a quegli anni, penso che i miei due primi bambini sono cresciuti in quegli anni e che non so quanto poi lo abbiano sentito da adulti, ma certamente c'era una grande contraddizione, differenza tra la bellezza delle nostre vite private, ancora malgrado la separazione, tutto quello che cercavamo di dare a loro, e però il senso per noi fondamentale di questa Italia che stava andando in un periodo molto molto buio, molto angoscioso. E se vedo le fotografie sento questa cosa qua, lo vedo nella mia faccia, nella faccia dei miei amici che compaiono. E, allo stesso tempo, in quegli anni io mi ero finalmente laureata in economia e non volevo mai diventare economista, per cui avevo una laurea in una materia che avevo adorato ma che non volevo poi diventasse il mio lavoro. In quegli anni, cosa che mi sembra molto attuale oggi, era stata fatta una legge per la disoccupazione giovanile, che oggi veramente ci vorrebbe tantissimo, in cui praticamente lo Stato incoraggiava le cooperative di giovani che si mettevano insieme e dava loro un salario minimo. E io sono stata, la mia carriera di lavoro è cominciata così. Questo per dire che sarebbe molto utile, secondo me, oggi, questo tipo di cose, cioè dare, anche se soldi ce ne sono forse molto meno, dare la possibilità anche in campi molto lontani dal proprio. Mi ricordo che io, per esempio, sono entrata in una cooperativa che si chiamava Archeologia e Territorio. Io non ero un'archeologa, non mi occupavo di niente di tutto questo, eppure, ed ero laureata, però avevo accettato un lavoro di segreteria. Tra l'altro volevo anche scrivere in quel momento, per cui questo lavoro di segreteria mi permetteva di lavorare non tantissime ore, di tornare a casa e scrivere e stare con i bambini. Ma anche avevo una forma di... mi sembrava che il lavoro comunque andava accettato in ogni caso, qualsiasi lavoro. Mi ero separata a quel punto e ne avevo bisogno di soldi assolutamente. E poi succede, perché la vita è così, è assolutamente imprevedibile, che ascoltavo una riunione di persone, io facevo la segretaria, ma loro parlavano di archeologia, di altre cose, hanno cominciato a parlare di economia e dicevano un po' di cavolate. Io lì sono intervenuta e loro mi hanno guardato e dicevano: tu che ne sai? Dico: ma io sono laureata in economia. E allora da lì ho cominciato a lavorare poi per un po' in questo settore, ho cominciato a trovare dei lavori fuori quando ero convinta che fosse veramente non fosse il mio campo. E anche lì, in questo diciamo periodo dell'Italia così complicato e difficile, poi in realtà ho conosciuto le persone che mi avrebbero poi aiutato a fare quello che era il mio lavoro, probabilmente in origine, quello che volevo fare. Una è stata Natalia Ginzburg e l'altra è stata Suso Cecchi D'Amico. Natalia Ginzburg, a cui io scrivevo anche, lavoravo di giorno e scrivevo di sera, di notte, e avevo mandato il mio primo romanzo. E Natalia mi disse che era interessante, ma che dovevo proprio non pubblicarlo. E anche lì, come quando ho deciso di fare comunque la segretaria, anche se non era il mio lavoro, con dolore l'ho messo da parte, però mi aveva detto, però devi continuare a scrivere. E invece Suso Cecchi D'Amico e mio padre, il capitolo di mio padre è un capitolo forse a parte che forse ha bisogno di un pezzo dedicato a lui, Suso Cecchi D'Amico mi cominciò a far lavorare nella sceneggiatura, che è stato il mio primo lavoro che mi ha permesso di lasciare l'economia per sempre e di potermi dedicare a quello che per me era veramente il campo che mi sembrava adatto a me. Sono Cristina Comencini. Conosco una donna che sa da dove veniamo, ma che ha avuto bisogno di tutta una vita per sapere qualcosa di sé. Conosco una donna che vi somiglia. Per questo l'ho raccontata in un romanzo che si intitola Lucy.
Cristina Comencini, Lucy, Feltrinelli Editore.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.